Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei dati del gruppo Falck Renewables al 31 marzo 2016. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola all'ingegner Tony Volpe, CEO del gruppo Falck Renewables. Ingegner Volpe, prego.
Buonasera a tutti e benvenuti alla conference call per i dati trimestrali del primo quarter 2016. Partiamo da pagina 3. Il risultato del primo trimestre è stato realizzato in un contesto di mercato molto sfidante, che ha visto impatti negativi sui prezzi dell'energia elettrica in tutti i paesi in cui operiamo, i più bassi mai registrati in Italia da tanti anni. In aggiunta ad una significativa e anche inaspettata riduzione del valore previsto dei certificati verdi in Italia. L'impatto è stato controbilanciato da buoni volumi di produzione in Italia e Francia, compensati però da una produzione in discesa in UK, sia verso le aspettative che rispetto all'anno precedente, e dal contenimento dei costi sia operativi che di struttura. Abbiamo dato un forte impulso a tutte le attività sotto il nostro controllo per anticipare l'entrata in esercizio degli impianti in costruzione, con esiti incoraggianti, come avete potuto vedere dalla recente press release relativa all'entrata in servizio dell'impianto di Spalding-Ton. Il gruppo spagnolo Vector 4 ha ottenuto un importante risultato, incrementando la quota di asset gestiti e arrivando a 1120 MW. Un incremento che è da attribuire soprattutto al Giappone, che per noi sta diventando un mercato di interesse. In sintesi, il quarter, nonostante il contesto di mercato molto sfidante, chiude a 42,6 milioni di euro dal punto di vista dell'EBITDA, con una marginalità di oltre il 58% e una posizione finanziaria netta, escluso il fair value dei derivati, di quasi 50 milioni di euro in riduzione. La posizione finanziaria include investimenti per i parchi in costruzione per 14,3 milioni di euro in aumento rispetto al 2015. Complessivamente, la differenza sulle revenues rispetto al quarter dell'anno scorso di 13,4 milioni di euro si traduce in una differenza a livello di EBT, Earning Before Taxes, di 9,5 milioni di euro, grazie a contenimento dei costi, minori accantonamenti e minori oneri finanziari. Di questo poi vi darà un maggiore dettaglio Paolo. Passiamo a pagina 4. Volevamo evidenziare il contesto di mercato piuttosto unico di questo trimestre, dove abbiamo messo a confronto l'evoluzione di due variabili che possono rappresentare anche un indicatore di tendenza nell'ambito dei prezzi dell'elettricità, ovvero il prezzo del gas e quello del petrolio. Ebbene, il calo registrato da entrambi sui valori medi del quarter 2016 verso il 2015 è circa del 40%. Se consideriamo l'orizzonte di 2 anni, la flessione delle quotazioni del petrolio è più marcata, 69% rispetto a quella del gas, 47%. Come sapete, sul tasso di cambio siamo esposti alla variazione del rapporto sterlina-euro. Nel primo quarter del 2016 abbiamo assistito ad una rivalutazione dell'euro rispetto alla sterlina del 3%, che ha comportato un miglioramento sulla situazione debitoria denominata in valuta sterline e contestualmente un impatto negativo sul conto economico. Se consideriamo la variazione puntuale del cambio tra il 31-12-2015 e il 31-3-2016, la rivalutazione dell'euro è stata dell'8% circa. Passiamo a pagina 5. Sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità nella media trimestrale siamo a livello più basso mai toccato sia in Italia che in UK, almeno dal 2012. In Italia siamo sotto del 24%, ovvero circa 12 euro a megawattora in meno rispetto al valore medio del primo trimestre 2015 e in UK siamo sotto del 16% su uno stesso periodo di riferimento. Ricordo che in UK la componente wholesale rappresenta nel trimestre circa il 50% del prezzo totale del megawattora, inclusivo di incentivi. In Italia, pur in presenza di una protezione legata alla formula di calcolo degli incentivi, il cui andamento dovrebbe in verità avere un segno opposto rispetto all'andamento del prezzo dell'energia, quest'anno è stata introdotta una discontinuità importante. Nella pagina successiva, infatti, vediamo che il calcolo dell'incentivo eolico su questo fronte registriamo, a fronte di un segno negativo sul prezzo dell'energia nel primo quarter 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, un valore del certificato verde di competenza del 2016 che non contrasta tale riduzione, come è sempre stato e come sarebbe logico per un meccanismo che in sintesi è una feed-in premium. Il motivo è che l'incentivo è da calcolare, secondo l'Authority, non sulla base prezzi del 2016, ma sulla base prezzi energia del 2015 e non sono previsti al momento conguagli da parte del GSE all'inizio del 2017 a valere sui consuntivi dei prezzi annuali 2016. Il risultato si traduce in circa 11 euro in meno a certificato verde. Con riferimento invece all'impianto a biomassa di Rende, a partire dal 1 gennaio 2016, in sostituzione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, come definito dall'autorità, è stato utilizzato un valore fisso che ha determinato un incentivo pari a 80,34 euro contro i 101,46 euro del primo trimestre 2015. Questo è invece un evento che ci attendevamo. Come pure ci attendevamo in UK, come sapevamo già, della perdita dei LEX, che era una forma di remunerazione addizionale prevista per gli impianti rinnovabili, a partire dal 1 agosto 2015 ha impattato negativamente sul primo quarter del 2016 per circa 0,9 milioni di sterline. In Francia, mercato caratterizzato da una feed-in tariff e quindi tipicamente da una buona predittività sul lato prezzi, le società francesi del gruppo hanno accantonato però circa 800.000 euro a fronte della decisione del Consiglio di Stato francese, pubblicata il 15 aprile 2016, in riferimento alla tariffa incentivante per i parchi eolici, che conferma la legalità della tariffa riconosciuta, ma ha imposto il pagamento di interessi ai produttori per il periodo dal 2009 al 2014 legati al maggior valore riconosciuto nella tariffa, inizialmente considerato come aiuto di Stato, rispetto al prezzo di mercato dell'energia. Quindi abbiamo accantonato 0,8 milioni di euro per questo. Andando a guardare invece la performance del nostro parco eolico, troviamo che la disponibilità media degli impianti nel primo trimestre è sostanzialmente in linea rispetto al primo trimestre 2015, ovvero pari circa al 97,5%, in miglioramento in UK, in particolare al sito di Benacet Hill, e in miglioramento in Italia un po' su tutti i parchi, ad eccezione di San Sostene. La produzione eolica, in sintesi, è stata dell'1,7% totale in più rispetto al nostro indice di riferimento, composta però da un 23% in più in Italia, che è stato caratterizzato da un'eccezionale ventosità, soprattutto nel sito di Budusò alla De Sardi, parliamo di 8,9 metri al secondo verso 8,6 del 2015, e una invece molto bassa ventosità in UK, meno 17%. Complessivamente abbiamo registrato un load factor medio comunque molto interessante, ovvero un 35% che equivale a 2.960 ore, e ricordo infine che il primo e il quarto quarter dell'anno hanno per noi i load factor più alti dell'anno e contribuiscono tipicamente a circa un 60% dei volumi annuali. Andando quindi a guardare, pagina 8, i risultati anno su anno, per quanto riguarda l'energia prodotta, in un contesto in cui la nostra capacità installata è stata costante per il trimestre, si è avuta complessivamente una performance in flessione del 5%, mentre i rifiuti trattati sono in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2015. La produzione di energia eolica del primo quarter 2016 rispetto all'anno precedente, che era stato caratterizzato da un'eccezionale ventosità sia in Italia che in UK, è in flessione di circa il 7% rispetto all'analogo periodo del 2015. In dettaglio, la performance per paese: 22% di produzione in UK in meno, controbilanciata invece con un effetto positivo dell'Italia, 8% in più rispetto all'anno scorso, Francia 16% in più rispetto all'anno scorso e Spagna in leggera flessione del 6% rispetto all'anno scorso. I rifiuti trattati dall'impianto di Trezzo sono aumentati del 34% per effetto della manutenzione effettuata nel primo quarter 2015 e in corso di svolgimento invece quest'anno, questo trimestre. Cresce anche la produzione di energia dell'impianto di Trezzo, più 74% rispetto all'1Q 2015, con circa 34 gigawattora verso i circa 20 dell'anno precedente, proprio per i motivi prima discussi. Si registra invece una performance inversa a Rende, dove per effetto della manutenzione biennale avvenuta nel mese di febbraio 2016, la produzione di energia nel trimestre è in flessione del 21% rispetto all'analogo periodo del 2015. La produzione solare è abbastanza in linea con l'anno precedente e a questo punto passo la parola al dottor Rundeddu che ci darà gli highlights economico-finanziari del quarter e tutti gli altri dettagli. Paolo.
Buonasera, grazie Tony. Allora, siamo alla slide numero 9 per dare una veloce fotografia su quelli che sono stati i risultati del gruppo alla luce delle dinamiche che sono state illustrate poco fa dall'amministratore delegato. I ricavi si attestano a 73 milioni circa contro gli 86 milioni e 6 del primo trimestre 2015 che, come ricordava l'ingegner Volpe, è stato il trimestre migliore in termini di volumi di produzione. Le quantità del primo trimestre 2016 sono state più basse rispetto al primo trimestre del 2015 per effetto sia di minori produzioni in UK che di minori produzioni in Spagna. Tuttavia questa riduzione dei ricavi di 13 milioni è stata in parte compensata da azioni volte a contenere i costi operativi che hanno portato a limitare a 12 milioni l'effetto sull'EBITDA. Per effetto di minori accantonamenti rispetto all'anno scorso derivanti, vi ricordate, da costi di sviluppo relativi all'impianto di West Bromwich che quest'anno ovviamente non abbiamo avuto, l'EBIT risulta in riduzione rispetto all'anno scorso di circa 11 milioni, ma anche qui recuperiamo un altro 1.100.000 rispetto alla variazione detta precedentemente. Per effetto poi di minori oneri finanziari derivanti dalla rinegoziazione dei finanziamenti con il socio danese e da minori accantonamenti per svalutazione di crediti finanziari, abbiamo avuto quindi un risultato pre-tax che è 9 milioni e mezzo inferiore all'anno scorso e che quindi recupera circa 4 milioni rispetto all'effetto sui ricavi. Andremo poi in dettaglio nelle capex, che sono molto importanti perché siamo in un periodo di espansione dei nostri investimenti. Guardiamo un attimo la posizione finanziaria netta, che vede un notevole miglioramento rispetto a quella del 31 dicembre 2015, con la quale si confronta, e vede 40.8 milioni di miglioramento, se consideriamo anche il fair value dei derivati, miglioramento che diventa quasi 50 milioni se non consideriamo il fair value derivati, i quali sono peggiorati ovviamente per la riduzione della curva dei tassi di interesse. Siamo ora alla slide numero 10 e poi alla slide numero 11 che velocemente commenterei ricordando se non altro quegli effetti che ha indicato l'amministratore delegato, cioè la riduzione dei ricavi è avvenuta nella tecnologia vento ed è avvenuta principalmente in UK, perché si confronta con un anno, l'anno scorso, a prezzi più alti e con una quantità che era in assoluto considerata eccezionale ed era il massimo storico degli ultimi anni. Passerei quindi alla slide numero 12 per evidenziare le varianze rispetto all'EBITDA. L'EBITDA del primo trimestre 2015 si attestava a 54,6 milioni contro i 42,6. Per effetto dei minori volumi, che seppur superiori dell'1,7% rispetto alle nostre attese, si confrontano, ripeto, con un anno eccezionale, quello del primo trimestre del 2015, e sono in riduzione di 7,4%. Per effetto di queste due dinamiche, maggiori rispetto al nostro P50, ma purtroppo minori rispetto all'anno scorso, perdiamo 5,4 milioni in termini di volumi. I prezzi li ha citati prima l'ingegner Volpe, perdiamo 7,4 milioni di EBITDA, ma ricordiamoci, l'eolico Italia vede prezzi in riduzione del 9%, il VTE per effetto dei minori prezzi energia intorno al 24%, le biomasse per i meccanismi di cui si diceva, in parte ovviamente attesi, ma comunque si confrontano con un 2015 diverso, di circa il 22%, il solare riesce a contenere la riduzione perché la parte di feed in premium è rimasta fermo mentre si è mosso il prezzo di mercato. In Spagna i prezzi dell'energia elettrica sono scesi di circa il 40%, mentre in UK dell'11%. Di fronte a questo effetto che abbiamo avuto, che è veramente consistente, comunque siamo riusciti a contenerlo in 7,4 milioni. Le nostre attività, vuoi nel business del service, con la riduzione dei costi e l'aumento dei ricavi, vuoi nelle OPEX con la riduzione dei costi operativi, vuoi nelle general expenses per 0,4 milioni hanno permesso di calmierare questo effetto. Purtroppo l'exchange rate non ci ha aiutato rispetto a quanto era l'anno scorso. La sterlina si è svalutata contro l'euro e questo ha avuto un effetto negativo portandoci a 42,6 milioni. A pagina 13 abbiamo la visione completa del conto economico fino all'importo prima delle imposte del primo trimestre. Guardiamo i principali dati. Come possiamo vedere, a fronte di un EBITDA che abbiamo appena commentato, abbiamo comunque depreciation, amortization e write-off che sono inferiori all'anno scorso per il fatto che non abbiamo quelli accantonamenti derivanti dalla svalutazione di West Bromwich l'anno scorso, e vi ricordo che l'anno scorso avevamo anche l'accantonamento di 500.000 di euro per la nuova normativa introdotta dal GSE relativa al calcolo delle inflazioni sui ricavi del fotovoltaico, che quest'anno non l'abbiamo. Con riferimento invece ai financial income charges, vedete, abbiamo un miglioramento di 1,4 milioni, derivanti essenzialmente, si diceva prima, dalla rinegoziazione degli oneri finanziari sui finanziamenti con la controparte danese e da un minor costo del denaro. Voi sapete che il contratto di finanziamento corporate è stato fatto a condizioni molto vantaggiose, anche il mancato utilizzo comporta un costo per mancato utilizzo che è molto inferiore rispetto a quello che avevamo prima. Tenete presente che gli oneri finanziari sono in riduzione da 3 anni, tanto per darvi un'idea, il primo quarto 2014 aveva oneri finanziari per 15,5 milioni, adesso ci attestiamo a 11,1 milioni. Per quanto riguarda gli equity investment, sostanzialmente stabili, si riferisce essenzialmente alla nostra partecipazione in Frullo Energia Ambiente. Guardiamo un attimo la posizione finanziaria netta, lo dicevamo prima, posizione finanziaria netta in miglioramento notevole, non solo rispetto a dicembre del 2015, ma se volessimo fare un confronto anche col primo trimestre del 2015 per confrontare la stessa stagionalità, avremmo una posizione finanziaria netta che allora era di 614 milioni circa e oggi siamo a 589, e anche con i derivati allora eravamo a 527 e oggi siamo a 518, segno che questo business, come è gestito, produce una cassa significativa. Guardiamo a questo punto la variazione del cash flow e siamo alla slide 14. La slide 14 ha il pregio di mostrare sia la composizione lorda e netta della posizione finanziaria netta, sia le variazioni della posizione finanziaria netta. Innanzitutto guardiamo le variazioni, poi guardiamo lo stock. Si passa da 630 milioni a 589, 44 è cash flow from operation, 14 sono le capex, derivanti dai nostri investimenti nei 95 megawatt in costruzioni e così ripartite. Su Kingsburn sono 1,8 milioni, su Spaldington, che è quello che è stato appena portato in operation il 9 di maggio, sono 6 milioni, Hassel Valley 3,3 milioni, Hauck Roberts 3 milioni, per un totale di 14. I derivati sono in peggioramento, questo deriva dalla curva degli interessi e genera un debito aggiuntivo per 6 milioni. Il tasso di cambio questa volta ci favorisce, la svalutazione sterlina che era un elemento negativo nell'EBITDA diventa un elemento positivo sullo stock di posizione finanziaria netta. Noi confrontiamo un cambio puntuale del 31 dicembre 2015 a 0,7340 con un cambio puntuale al 31 marzo 2016 di 0,7916, una svalutazione del 7,2% che ha comportato un beneficio di 17 milioni, suddivisi in 19 milioni circa di effetto positivo sui debiti e 2 milioni di effetto negativo sulla cassa in sterline. Guardiamo la composizione della posizione finanziaria, è una posizione finanziaria sana, composta essenzialmente da debito a medio-lungo termine, 663 milioni, da debito subordinato di CII Holdco, che sono i soci danesi, per 13 milioni, in notevole riduzione rispetto al 31 dicembre, per effetto del finanziamento abbiamo fatto in FRUC, che abbiamo già annunciato precedentemente e che ha permesso di rimborsare un debito più oneroso, e da cassa sia libera 60 milioni, sia all'interno di Project Finance per 120, questa cassa di 120 milioni verrà in parte liberata nei prossimi mesi per effetto delle distribuzioni. La slide numero 15 invece mostra le operazioni di finanza. Vuoi per far vedere che questa posizione finanziaria è, come dicevo prima, sana, il 99% è senza ricorso, l'1% è con ricorso, tanto per l'idea sono soltanto 6 milioni circa di finanziamento e ricorso e sono sull'impianto di rende da una banca italiana. Con riferimento invece alla copertura del rischio di tasso, il 75% del debito lordo è coperto da rischio di tasso, siccome abbiamo anche una quantità di cassa, questa copertura raggiunge oltre il 100%, quindi siamo totalmente coperti da un rialzo dei tassi di interesse. Ma c'è un altro aspetto importante, il 14% della nostra posizione finanziaria netta non genera EBITDA perché è relativa a impianti in costruzione, circa 81 milioni. Quindi significa che dovremmo scorporare questi 81 milioni dai 589 milioni per avere quindi una posizione finanziaria produttiva di EBITDA e scorporare anche 70 milioni di derivati, quindi 589 meno 81 meno 70 ci darebbe la vera posizione finanziaria netta che costituisce un debito per la nostra società. Qual è il tasso di interesse a cui ci finanziamo? Il tasso medio di interesse è il 5,1%, tanto per darvi un'idea, un anno fa eravamo al 5,7%. Lascio ora la parola all'ingegner Volpe.
Grazie Paolo. Passiamo a pagina 17. Come anticipato anche in sede dell'ultima conference call a marzo, vogliamo evidenziare l'impegno del management per cercare di ridurre l'impatto negativo a livello di EBITDA causato dai prezzi e dagli aspetti regolatori in calo e impattanti sulla stima chiusura dell'anno 2016. Per quanto riguarda gli impianti in costruzione, abbiamo messo in esercizio Spoltington, come già detto, il 9 maggio e contiamo a breve di darvi anche comunicazione rispetto alla messa in esercizio di Kingsburn, che contiamo di fare entro fine maggio. Ci aspettiamo, se non avvengono particolari fattori esogeni, e mi riferisco in principal modo a condizioni climatiche molto avverse o ritardi particolari nell'interconnessione, di poter mettere in servizio Hassel Valley, che sono altri 25 MW entro l'anno, mentre per Oak Robert siamo al momento in leggero anticipo e ci aspettiamo una COD nel primo quarter del 2017. Tutto questo vuol dire che il nostro numero indice del 2016, che come già presentato a marzo cresceva per effetto dell'entrata in servizio di nuovi impianti del 3% rispetto al 2015, può crescere ulteriormente di un altro 1% proprio per effetto di questo piano di accelerazione dell'entrata in servizio degli impianti. Passando a pagina 18, questo vuol dire che dal punto di vista della guidance oggi noi abbiamo sufficienti elementi per potervela indicare, e l'abbiamo costruita in questo modo, cioè partendo dal risultato 2015 va tenuto conto degli effetti negativi derivanti soprattutto dall'evoluzione dei prezzi e dalle variazioni regolatorie, dal cambio pari a 0,78 euro, che sottolinea il rafforzamento dell'euro con un effetto conseguente negativo sul conto economico, da proventi non ricorrenti che si sono verificati nel corso del 2015, tra cui alcuni rimborsi assicurativi con effetti contabili legati alla chiusura dei progetti siciliani. Tutti questi tre effetti, cioè prezzo, volumi, cambio e one-off, valgono circa 35 milioni di euro in meno. Invece l'effetto perimetro, unito ai risultati del primo trimestre, ad una produzione per i successivi mesi in linea con le attese e al piano di ulteriore accelerazione delle COD, agli interventi sulla struttura dei costi, tutto questo dovrebbe consentirci di conseguire un EBITDA a fine 2016 nell'intorno dei 130 milioni, con un intervallo di tolleranza che stimiamo in più 2%, meno 3%. Per concludere, come nota finale, quindi, il nostro impegno continua a trovare soluzioni in termini di efficienza e riduzione dei costi per contenere l'effetto negativo prezzi e tariffe, e questo è un effort che continuiamo e monitoriamo costantemente. Continuiamo col piano di accelerazione. Vector 4 continua nella sua crescita e nell'aggiunta di contratti sia nel settore solare ma anche nel settore dell'asset management di impianti eolici. Abbiamo inoltre come obiettivo la chiusura di contratti di finanziamento, secondo la logica del project finance, come abbiamo fatto sinora, per gli impianti in costruzione che entreranno in servizio progressivamente quest'anno, dato che ci sono anche delle buone condizioni di mercato per effettuare questi finanziamenti. E confermiamo anche l'appuntamento con gli investitori per il piano industriale a novembre di quest'anno, come avevamo già anticipato a marzo. A questo punto io aprirei il tavolo alle domande e quindi vi passo la parola.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Dario Michi di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie per accogliere le mie domande. La prima riguarda un flavor da parte vostra sul mercato delle rinnovabili in cui operate in termini generali. Qual è la vostra sensazione in termini di appetibilità degli asset, se vedete movimenti in termini di M&A e quindi se pensate di agire su questo fronte, su un lato piuttosto che sull'altro. La seconda domanda invece riguarda la guidance che avete fornito, se potete darci una sensitivity a questa guidance al prezzo dell'elettricità e al cambio. La terza domanda è come sta andando ad oggi, diciamo, com'è la ventosità che avete registrato nel secondo trimestre. Grazie.
Allora, la ringrazio. Rispondo magari all'ultima domanda, che è la più facile, poi passo alla prima e lascio il tempo a Paolo per la seconda. Per quanto riguarda la ventosità, aprile francamente non è stato un granché come mese, però diciamo che maggio all'inizio ha un po' recuperato, quindi se dovessi dire siamo più o meno messi come eravamo messi anche come mix, diciamo, nel primo quarter, quindi non ci sono grandi variazioni. Come lei sa, è un po' presto per dirlo, perché insomma siamo ancora a 4 mesi e peraltro ricordo che il mese di aprile, maggio, giugno non sono mesi molto, cioè sono importanti ma hanno dei volumi decisamente più bassi rispetto a quello che tipicamente registriamo a gennaio, febbraio, marzo e a ottobre, novembre, dicembre. Quindi diciamo non ci sono grandi scostamenti. E passo poi alla sua prima domanda. Allora, noi stiamo monitorando con estrema attenzione il mercato dell'M&A, quindi di asset in esercizio eolici in Italia, ma anche in UK e anche solari, e devo dire che insomma ne guardiamo abbastanza. Dopodiché agire invece su questo fronte vuol dire per noi trovare un razionale industriale alle acquisizioni, quindi innanzitutto un razionale dove la valutazione dell'asset deve essere coerente, ma soprattutto l'acquisizione deve creare un valore, ovvero per il fatto che noi possediamo l'asset rispetto al precedente proprietario ci deve essere un qualcosa in più che noi riusciamo ad estrarre, quindi un valore in più che può essere certamente a livello operativo, quindi perché riusciamo a meglio indirizzare la performance dell'asset, potrebbe in alcuni casi essere anche a livello di ristrutturazione, diciamo, del balance sheet dello stesso asset. Quindi ne guardiamo molti, devo dire ad oggi non abbiamo ancora identificato nulla di particolarmente interessante che rispondesse bene a queste logiche, però è sicuramente un'attività che viene piuttosto naturale fare, anche perché è ovvio che in un settore di 9 gigawatt in Italia, per esempio, giusto per stare sull'Italia, che è un settore frammentato, ci potrebbe essere una logica di ulteriore ulteriore consolidamento. Questo è vero, ho fatto l'esempio d'Italia, ma è vero anche in Europa. È chiaro che però i principi devono rimanere per noi gli stessi, cioè ci deve essere una logica di tipo industriale e di estrazione del valore. E aggiungo anche una logica di asset che sono un po' come i nostri. Io ho commentato l'altra volta, noi abbiamo asset di buona qualità caratterizzati da buone ore di vento, per cui anche lì vorremmo avere degli asset, anche in quel caso, caratterizzati da buone ore di vento, che consentono anche un costo marginale del megawattora evidentemente più competitivo poi nel tempo rispetto ad altri, a condizioni, ceteris paribus. Per quanto riguarda invece la guidance e la sensitivity, passo la parola a Paolo, che non so se è già pronto, se no magari rispondiamo. Sei pronto?
In parte.
Prego.
Allora, con riferimento alla sensitivity, ovviamente dobbiamo distinguere fra Italia e UK, che sono, diciamo, i principali mercati. Diciamo che un euro di prezzo di energia rispetto alla guidance, che come avete visto si basa su un PUN di 40 euro e su un exchange rate di 0,78 sterlina euro, di 34 sterline, un euro in Italia equivale circa a 1 milione di euro. Tenete presente però che per effetto di questo nuovo meccanismo del certificato verde, ciò che perdiamo quest'anno per lo 0,78 lo recuperiamo l'anno prossimo, perché essendo cambiato il meccanismo, 1 milione in meno quest'anno è ceteris paribus 780.000 euro in più l'anno prossimo. Con riferimento alla UK posso dare un dato stimato, perché bisogna tener conto anche dell'effetto relativo all'accelerazione degli impianti. Comunque si può dire circa che una sterlina in meno di prezzo dell'energia, non essendoci un fattore compensativo come in Italia sul certificato verde, genera circa 0,9 milioni di sterline in meno di ricavi. Generalmente questi effetti arrivano direttamente sulle EBITDA. Ci sono dei costi variabili relativi, però se vogliamo dare qui un numero, diciamo così, veloce e sintetico, questo è il dato. Con riferimento al cambio, un 1% di delta cambio sulla sterlina rispetto all'euro porta a circa 2,5 milioni. Tenete presente che il cambio è un cambio medio, quindi parliamo di una variazione in aggiunta a quanto avvenuto il primo trimestre, perché il calcolo viene fatto mediando tutti i giorni dell'anno. Tenete presente che il cambio poi ha un effetto invece positivo sulla posizione finanziaria netta, perché la svalutazione sterlina, come avete visto nel primo trimestre, ha portato un miglioramento.
Aggiungo solo a quanto diceva Paolo che sempre sugli UK è giusto fare questo calcolo con attenzione, anche perché i PPA degli UK non hanno sempre un trasferimento del prezzo wholesale in immediato risultato in più o in meno. Ci sono casi in cui il prezzo è determinato per un periodo forward di 6 mesi, per esempio, sulla base di un riferimento passato, e quindi questo crea da un lato una stabilità del prezzo, perché conosciamo già per i successivi, per un periodo di 6 mesi successivo, quale sarà il valore che ci verrà riconosciuto, ma evidentemente può voler anche dire che ciò che vedete sostanzialmente sulla borsa elettrica non si traduce immediatamente in un risultato per noi. Quindi il calcolo effettivamente in quel caso è un po', diciamo, un po' più delicato, e anche ci sono altri benefits che, insomma, hanno una dinamica leggermente. Ovviamente a tutto questo va poi, ricordo sempre che, diciamo, il prezzo di borsa poi per noi va trasformato in quello che cattura l'impianto, perché o in una zona o diciamo c'è una differenza tra l'andamento orario rispetto alla quantità di energia prodotta, e quindi, diciamo, il calcolo. Però gli ordini di grandezza sono quelli che appunto viene indicato il dottor Rondeddu.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera, due domande tecniche e una invece un po' più generica per il CEO. Parto da quelle tecniche. Volevo sapere se ci può dare un'indicazione sul livello di D&A atteso per l'anno e sul livello di provision, alla luce anche degli anticipi dell'entrata in funzione degli impianti. Eravamo rimasti l'anno scorso in sospeso con la possibilità di recuperare 5 milioni di euro residui sulle perdite pregresse a livello di tassazione, e mi chiedevo se questa possibilità sta diventando concreta o pensate che diventi concreta quest'anno e quindi possiamo attendere sull'utile del 2016 un beneficio di 5 milioni di euro per il residuo che arriva dall'anno scorso. L'ultima domanda invece per il CEO, se ci può dare qualche dettaglio in più su quali sono le managerial actions che state implementando al di là dell'anticipazione dei tempi sull'installazione degli impianti. Grazie.
Allora, magari parto io, faccio l'ultima, poi passo la parola a Paolo. Allora, sicuramente quello che ho fatto poi da quando ci sono è, abbiamo rivisto profondamente il budget, diciamo, per valutare, diciamo, quali costi potevano essere contenuti nel corso di quest'anno. Questo sia, diciamo, come costi di struttura, sia di costi non direttamente imputabili alle operations, mettiamole così. Sicuramente c'è anche una riflessione rispetto al profilo delle assunzioni, per capirci, cioè quindi all'head count che abbiamo rivisto. Stiamo guardando anche a tematiche quali, per dire, rimborsi assicurativi oppure penali che diciamo i nostri full turnkey provider di servizi sugli impianti di O&M debbono in qualche modo riconoscerci. Stiamo guardando anche ad alcune spese di sviluppo che però per noi rimangono una cosa da fare, nel senso che lì dove generano valore per il futuro evidentemente non sono il primo posto dove andare a guardare, quindi va fatta molta attenzione, perché diciamo, per noi è importante continuare l'attività di sviluppo, in particolare nei paesi in cui poi storicamente siamo. Stiamo guardando ovviamente al potenziali effetti che può avere l'IMU, stiamo anche guardando chiaramente ai contratti di operations, in particolare del parco eolico, che sono tutti poi ciclicamente scadono e sono rivedibili. Abbiamo, devo dire, ovviamente quasi tutto contrattato, però anche lì c'è sempre l'opportunità di modificarne sia la struttura che i costi. Struttura vuol dire la logica in base al quale poi è riconosciuto il compenso al fornitore di questo servizio. Quindi, come dire, è una revisione, direi, abbastanza completa e strutturale su tutti i fronti, anche perché capite bene che a fronte dell'andamento dei prezzi per consegnare comunque un risultato che di 130 milioni, come abbiamo dato nella guidance, evidentemente dobbiamo dare fondo in maniera significativa a tutte le possibilità. Mi spiace magari non poter essere ancora più specifico di questo, però le categorie direi su cui stiamo guardando direi che le abbiamo toccate tutte. Aggiungo, e questo è già presente da anni, che in aggiunta al contenimento costi c'è anche un tema evidentemente di miglioramento della performance degli impianti, quindi capacità di ridurre le lost revenues, come le chiamiamo noi, cioè il vento non trasformato in megawattora perché macchina non disponibile o parzialmente disponibile, o il sole non trasformato in megawattora. Quindi questo passa anche attraverso a volte azioni interventi sull'allineamento delle pale al vento, valutazione di mantenimento della performance delle pale, quindi in generale cose che tendono a migliorare la capacità di trasformazione della risorsa in megawattora. Ci siamo peraltro anche, per far questo abbiamo anche introdotto una riorganizzazione del gruppo, molto semplice, dove ci siamo divisi in quattro aree funzionali e due aree geografiche. Le quattro aree funzionali sono le operations, di cui vediamo la necessità di avere una responsabilità unica a livello di gruppo, con l'obiettivo di avere sotto controllo il boccino dei costi proprio operativi e i volumi di produzione sostanzialmente, oltre che il capex di manutenzione, un energy management, un BD e una funzione dedicata alla costruzione. Per quanto riguarda i mercati di presenza, ovviamente siamo divisi tra un mercato che copre l'Italia e un mercato che copre UK, con poi Francia e Spagna che si aggiungono, ma è chiaro che la nostra presenza è importante in questi due paesi. Vector 4 invece prosegue la sua strada di crescita, ci sono le competenze in Vector 4 per poter crescere senza grosse necessità di integrazione al momento all'interno del gruppo. Quando Vector 4 sarà poi diventata, come dire, un po' più grandicella, rivedremo anche eventuali necessità di ulteriore integrazione, però diciamo che già oggi continua un'integrazione molto forte lato risorse umane, lato funzioni di amministrazione, finanza e controllo, lato sistemi informativi e soprattutto, e anche lo vediamo, lato molto sinergico, lato origination e valutazione di opportunità di M&A, che fa parte del business di Vector 4. Peraltro Vector 4, essendo molto più integrata globalmente, cioè molto più estesa, a livello globale della stessa Falck, è oggettivamente molto, molto addentro all'origination di opportunità. Quindi con questo modello diciamo che noi intendiamo lavorare quest'anno, poi vedremo ovviamente il futuro in funzione anche del piano industriale. Ripasso la parola a Paolo, sono domande un po' più tecniche, però insomma preferisco rispondere a lui, potrei azzardare una risposta ma faccio farlo a Paolo.
Sì, allora, con riferimento al D&A, allora, depreciation e amortization, primo trimestre, le do un numero di primo trimestre, è stato circa 16,5 milioni di euro, l'importo ovviamente controvalorizza anche gli ammortamenti effettuati sugli impianti UK. Con riferimento a quello che può essere una stima finale, ripeto, dipenderà dal momento esatto in cui gli impianti sono accettati dal fornitore, perché a volte gli impianti cominciano a produrre energia prima dell'accettazione finale, in quel caso abbiamo dei ricavi ma non abbiamo ancora l'ammortamento, quindi il calcolo è un po' complesso. Direi che in questo momento 16,5 moltiplicato 4 può essere un buon estimatore, con più o meno una tolleranza. Molto dipenderà dal cambio, perché ripeto, il cambio è medio e vale anche per un impianto che entra l'ultimo mese, quindi se un impianto viene accettato a dicembre, quell'ammortamento non è legato al cambio medio di dicembre, ma al cambio medio di tutto l'anno. Con riferimento invece ad eventuali svalutazioni, ovviamente in questo momento non ho nessuna svalutazione, con riferimento agli accantonamenti a fondo rischi, abbiamo comunicato nell'ambito di questa trimestrale, ha detto precedentemente l'ingegner Volpe, 800.000 euro relativo a quel recupero di interessi in Francia per effetto della sentenza che dichiarava come illegittimi quegli aiuti di Stato.
C'è la domanda sul tax rate poi.
Scusi, mi ero dimenticato le perdite fiscali, non era voluto. Allora, con riferimento alle perdite fiscali, è vero, l'anno scorso mi hanno comunicato che ci sono 5 milioni che aspettano di essere utilizzati, dipende, ovviamente questi calcoli li possiamo fare solo a fine anno perché dipenderà da due variabili. In primis, quanto è il risultato di tutte le società italiane che compongono il gruppo, che fanno parte del consolidato, compresa la controllante FalcSpa. In secondo luogo, qual è il margine operativo lordo per la possibile deducibilità degli interessi passivi, perché chiaramente se continuiamo con un mix positivo come il primo trimestre in cui l'Italia è andato molto bene, allora siamo in una buona posizione per recuperare quegli effetti negativi, si diceva prima, dei prezzi. E se invece questo non fosse possibile, non è detto che riusciamo a recuperare in termini di utili anche le perdite del 2015, tenendo presente però che sono illimitatamente riportabili. Fintanto che le società in liquidazione siciliane sono in vita, quelle perdite le possiamo recuperare.
Va bene, grazie.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Rebuzzini di Fidentiis. Prego.
Buonasera, due domande molto veloci. La prima fa riferimento alle CAPEX. Volevo sapere quali investimenti dovete ancora effettuare per completare il vostro piano di sviluppo, quindi quei 95 megawatt che avete citato. E la seconda domanda fa riferimento al debito finanziario netto che vi attendete per fine anno. Grazie.
E aspetta, non so se si sente. No, boh. Un attimo solo. Comunque anticipo forse un tema che dirà Paolo. Allora, per quanto riguarda il debito finanziario netto, abbiamo deciso di non darlo nella guidance, anche perché oggettivamente poi anche molto influenzato dal cambio puntuale che si avrà in quel momento, cioè il 31-12, per cui diventa oggettivamente quello un elemento dopodiché per quanto riguarda i CAPEX e anche comunque di nuovo un commento sul debito, ripasso la parola a Paolo.
Sì, con riferimento alle CAPEX, se intendiamo quelle per chiudere tutti gli impianti, ovviamente una parte sarà anche nel 2017, perché come abbiamo annunciato Auk Robe sarà terminato nel 2017. Possiamo dare una stima così, diciamo, a range, possiamo essere fra i 60 e i 70 milioni di euro che mancano a finire.
Grazie.
Sì, ovviamente a questo punto è chiaro che il trend della posizione finanziaria netta, ancorché una parte di questi investimenti è stata già incorporata, per il 2016 è in salita. Godremo nel 2017 di tutto l'EBITDA creato nel 2016 e quindi la posizione finanziaria netta nel 2016 non può purtroppo avvantaggiarsi del fatto che gli impianti entreranno in funzione soprattutto tra la seconda parte dell'anno e fine anno e inizio del 2017.
E aggiungo anche che diciamo, l'ulteriore impatto sulla posizione finanziaria netta avrà anche il piano di accelerazione, che sebbene dà un beneficio evidentemente quest'anno, ma accelera anche la spesa. Questo è l'altro motivo, è una variabile ad oggi francamente ancora un po' difficile prevedere esattamente quanto dal punto di vista dell'impatto come CAPEX, oltre che l'impatto diciamo di natura operativa di quanto fisicamente le macchine vengono completate, quindi questo è il motivo per cui ad oggi abbiamo preferito non dare questo tipo di informazione. Magari a giugno, e ecco, scusa, l'ultimo elemento aggiungo, che è chiaro sul cambio che diciamo, va anche un po' valutato possibili impatti del referendum inglese, quindi forse con la semestrale, quando la faremo, potremmo essere in condizioni di darvi un aggiornamento su questo, ma comunque sicuramente ne prendiamo nota e ci facciamo una riflessione.
Per eventuali domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che per porre ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Ingegner Volpe, dottor Rondeddu, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, allora salutiamo tutti, vi ringraziamo e ci diamo appuntamento all'inizio agosto, se non ricordo male, per la semestrale. Arrivederci.
Buonasera.